Ci siamo, Pedretti, sono le 7.
Domenica prossima, la terza domenica di Quaresima, la prima lettura è tratta dal libro dell'Esodo, è la terza domenica di Quaresima, dunque per grandi tappe stiamo ripercorrendo tutto l'itinerario della storia della salvezza, progenitori, il tempo dei patriarchi ed ecco terza domenica, il tempo dell'Esodo e la figura di riferimento, quella di Mosè. Esodo capitolo 17, dal versetto 3 al versetto 7. Seconda lettura è tratta dalla lettera di Paolo ai Romani, nel capitolo 5, i primi due versetti, e poi il lezionario legge i versetti da 5 a 8. Il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 95, che di per sé è il salmo invitatorio per antonomasia, il salmo 95. Noi questa sera avremo a che fare col salmo 114, però. E quindi il brano evangelico, nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 4, dal versetto 5 al versetto 42. Con la prossima terza domenica di Quaresima, questo tempo liturgico che prepara i penitenti alla riconciliazione, prepara i catecumeni al battesimo, questo tempo entra nella sua fase centrale. Giungiamo così, ancora una volta, attraversata questa fase di necessario discernimento, alla celebrazione solenne della Pasqua. Questo è l'obiettivo verso cui siamo incamminati. La Pasqua che costituisce per noi la rivelazione di tutti i misteri di Dio nella morte e resurrezione del Figlio e mediante l'effusione dello Spirito Santo. Conviene ricordare che proprio le settimane terza e quarta di Quaresima erano destinate anticamente ai cosiddetti scrutini prebattesimali. Queste due settimane assunsero allora il tempo, voglio dire, le caratteristiche di un vero e proprio tempo di ritiro, che conduceva i catecumeni a ricevere dapprima il credo, così che erano abilitati a professare la fede, e quindi il Padre Nostro, ed erano così autorizzati a pregare insieme con tutti i discepoli del Signore. Nel corso di queste due settimane venivano celebrate sette liturgie particolarmente appropriate ai sette scrutini previsti. Tre di queste liturgie prevedevano la proclamazione di brani evangelici tratti dal Vangelo secondo Giovanni, il Vangelo della Samaritana, il Vangelo del cieco nato, il Vangelo di Lazzaro. Sono queste le tre pagine evangeliche che il nostro ciclo liturgico A, quello di quest'anno, ha assegnato rispettivamente alla terza, la nostra, alla quarta, quella che verrà, e alla quinta domenica di Quaresima. Vangelo della Samaritana, adesso lo rileggeremo e ascolteremo insieme. Il Vangelo del cieco nato, già possiamo guardare avanti a domenica prossima, e la domenica successiva il Vangelo di Lazzaro. Sono queste appunto le domeniche che scandiscono il nostro cammino di conversione in questa fase centrale e decisiva della nostra Quaresima ancora quest'anno. Affidiamoci alla parola del Signore, lasciamoci educare da colui che ci ha riservati per la santità del suo nome. Leggiamo nel libro dell'Esodo il testo che vi citavo. Sono pochi versetti all'interno di un brano che rileggeremo in forma più estesa e più completa durante la veglia questa sera. Leggiamo dal versetto 3 al versetto 7. Pia, leggi pure.
In quel luogo il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua. Il popolo mormorò contro Mosè e disse: «Perché ci hai fatto salire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?» Allora Mosè gridò al Signore dicendo: «Che cosa farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno». Il Signore disse a Mosè: «Passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani di Israele. Prendi in mano il bastone con cui hai percorso il Nilo e va. Ecco, io starò davanti a te là sulla roccia, sull'Oreb. Tu batterai sulla roccia, ne uscirà acqua e il popolo berrà». Mosè fece così sotto gli occhi degli anziani di Israele e chiamò quel luogo Massa e Meriba a causa della protesta degli israeliti e perché misero alla prova il Signore dicendo: «Il Signore è in mezzo a noi, sì o no?»
Come ricordate, l'oasi che prende il nome di Massa e Meriba si chiamava Refidim, le mani fiacche, là dove cascano le braccia. Leggiamo senz'altro il brano evangelico, nel capitolo 4 del Vangelo secondo Giovanni, dal versetto 5 al versetto 42, il testo previsto dal lezionario. Leggiamo dal versetto 4 del capitolo 4.
Doveva perciò attraversare la Samaria.
Il soggetto naturalmente è Gesù.
Giunse così a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù, dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana?» I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore», gli dice la donna, «dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua». Le dice: «Va a chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli risponde la donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero». Gli replica la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così, infatti, il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io che parlo con te». In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno, tuttavia, disse: «Che cosa cerchi?» o «Di che cosa parli con lei?». La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo?». Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia!». Ma egli rispose loro: «Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete». E i discepoli si domandavano l'un l'altro: «Qualcuno gli ha forse portato da mangiare?». Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato a compiere la sua opera. Voi non dite forse: ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo, infatti, si dimostra vero il proverbio: uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato, altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica». Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna, che testimoniava: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto». E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro, ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola, e alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo».
Grazie. Ritorniamo al Salmo 114. E proseguiamo nella lettura dei salmi uno dopo l'altro. Siamo ormai alle prese con il quinto e ultimo libretto, dal Salmo 107 a seguire. Abbiamo affrontato la lettura dei salmi che stanno ormai alle nostre spalle, rendendoci conto di come siamo stati sollecitati ad affrontare il discernimento decisivo di quella empietà che è in noi, che è in me, dice a più riprese l'orante in prima persona singolare. Discernimento motivato dalla necessità di orientare il nostro cammino di conversione in modo tale che sia ben mirata la meta del cammino che stiamo affrontando e che è messo a nostra disposizione, meta che coincide esattamente con la innocenza del cuore, l'innocenza del cuore. Ed ecco l'itinerario che nella storia della salvezza vale come riferimento esemplare di questo itinerario di conversione. mi riferisco agli eventi relativi all'Esodo, tutto quello che si può ricapitolare con questo termine che diventa prezioso come sintesi di tutta una serie di passaggi, e naturalmente il riferimento ai personaggi che svolgono un ruolo determinante in quella vicenda, a partire da Mosè e attorno a lui. L'Esodo, ecco, tutto quello che gli sta d'intorno. E quindi ecco i salmi dello Hallel egiziano, da 113 a 118. Abbiamo letto il salmo 113 la settimana scorsa, il primo salmo dello Hallel egiziano, i salmi che accompagnano la celebrazione della cena pasquale ogni anno, sono i salmi della festa, di ogni festa, ne parlavamo a suo tempo. E sono i salmi che passo passo ricostruiscono un itinerario che ci rimanda esattamente agli eventi dell'Esodo, che rimangono come figura e esemplare di quel cammino di conversione che costantemente si ripropone come l'urgenza più che mai necessaria affinché il popolo nella sua interezza e ciascuno di noi non perda di vista l'obiettivo verso cui siamo orientati, l'innocenza del cuore. Dunque, i salmi dello Hallel egiziano, ci siamo arrivati passando attraverso i salmi che precedono, ovviamente, e ricordate quella beatitudine che era annunciata nel versetto 1 del Salmo 112. Beato l'uomo che teme il Signore, in ripresa di quello che era stato il punto d'arrivo del Salmo precedente, il 111. E dunque quella beatitudine ora si attua come liberazione dall'impietà. Ed ecco, abbiamo avuto a che fare direttamente una settimana fa con il Salmo 113, quando il canto dell'Alleluia ci ha subito qualificati nella libertà dei servi del Signore. Chi canta l'Alleluia, tutti i salmi che stiamo affrontando sono scanditi al modo di un ritornello incalzante, martellante, scanditi dal canto dell'Alleluia, anche se siamo in Quaresima possiamo permettercelo. E dunque chi canta la lode del Signore è un uomo libero, ed è un uomo già libero quando ancora, stando ai dati oggettivi, empirici, visibili nella loro concretezza esteriore, ci si trova ancora a vivere in Egitto e in situazione di schiavitù rispetto al faraone. Ma chi canta l'Alleluia è già un uomo libero, non ha più a che fare con il faraone come suo proprio padrone, ma ha a che fare con il Signore, è un servo del Signore, è dunque un uomo libero, chi canta l'Alleluia e loda Dio. Ebbene, siamo stati subito così qualificati, nella libertà dei servi del Signore che lodano Dio, perché è Lui che si è rivelato come evangelizzatore di ogni nostro inferno, dovunque siamo sprofondati nell'abisso della miseria umana, e il Salmo 113 a questo riguardo, in maniera così sobria ma anche così potente, ci ha veramente dimostrato come il mistero profondo, il mistero assoluto, il mistero trascendente di Dio si è rivelato come potenza redentiva che raccoglie tutto ciò che la nostra vicenda umana va a depositare nelle discariche più immonde di cui facciamo esperienza. Ed ecco l'evangelizzatore di ogni nostro inferno, è proprio Lui il Dio vivente, è proprio Lui il liberatore, ed è proprio a Lui che noi siamo rivolti, non più come schiavi del faraone, ma come servi che nella libertà già sono in grado di offrire la propria testimonianza mediante il canto della lode. Ed ecco, vedete, il Salmo 114, il nostro Salmo, quello di cui adesso ci dobbiamo occupare. Quando nella continuità di un itinerario che ricostruisce gli eventi dell'Esodo, abbiamo ormai a che fare con la tappa successiva a quella che abbiamo contemplato una settimana fa attraverso la lettura del Salmo 113, quando ancora gli ebrei erano impegnati nella celebrazione per la prima volta della cena dell'agnello nelle loro case peraltro segnate in maniera inconfondibile mediante il sangue, sistemato, spruzzato sugli stipiti e le architravi delle porte, ma in quelle case dove per la prima volta viene celebrata la cena dell'agnello, ecco, ancora schiavi del faraone, e sappiamo bene che non è più così. Coloro che cantano l'alleluia, coloro che lodano il Signore, sono già testimoni di una libertà che li sottrae a qualunque potenza di questo mondo e li rende testimoni di come il Dio vivente è protagonista della storia umana, protagonista di quella storia umana che è visitata fin nelle periferie più remote, fin nei luoghi più reconditi, fin nelle zone più impervie, fin negli inferni più drammatici e più inquinati, nel visibile e nell'invisibile, nella dimensione invisibile che è caratteristica dell'animo umano, laddove l'inferno non è un luogo fuori di noi, ma è un luogo interiore in cui si depositano tutte le scorie inquinate che non saremo mai in grado di discernere e di espellere da noi stessi se non fosse vero che proprio colui che siede nell'alto dei cieli si è chinato. Siamo liberi. Cantiamo l'alleluia. Bene, ecco, adesso vedete, il viaggio della liberazione è in corso. Salmo 114. È avvenuto uno strappo, è avvenuta una partenza, ed ecco già il Salmo 114 ci pone dinanzi a situazioni che sono inconfondibilmente nuove, originalissime rispetto a quello che è stato comunque il quadro in cui si è svolta l'esistenza di coloro che ancora dimoravano geograficamente, fisicamente, dimoravano in Egitto. Il testo del Salmo 114 è un testo molto breve. Nella traduzione in greco, che poi si ripropone in latino, il Salmo 114 è inseparabile dal Salmo che segue, e allora è l'unico Salmo 113, ma per noi il testo che leggiamo è il testo del Salmo 114 fino al versetto 8 e poi il Salmo 115. Ce ne occuperemo a suo tempo, se Dio vuole. Intanto, dunque, questo salmo breve, particolarmente segnato da un linguaggio brusco, un linguaggio nervoso per così dire, un linguaggio che appunto non si perde nei fronzoli, per quanto io ami chiacchierare, ed è proprio espressione inconfondibile di chi ormai non ha tempo da perdere, perché la partenza è avvenuta e dunque si tratta di procedere passo passo affrontando e superando tutti gli ostacoli del caso. E di per sé è un inno di lode il Salmo 114, ma è un inno di lode piuttosto originale, fuori delle regole. Notate che non c'è un invitatorio, quello che normalmente non manca mai in un canto di lode, non, è come se non ce ne fosse bisogno, e non c'è neanche una formula di motivazione. Normalmente lodate, cantate, celebrate, ecco un invitatorio che può essere formulato in modi molto diversi, comunque non manca mai, solitamente, in questo caso manca, tanto per dire. E poi perché ecco le formule di questo stesso tenore che introducono una serie di spiegazioni. Le spiegazioni qui di per sé non mancano. Qual è il motivo per lodare il Signore? Ma non c'è bisogno di passaggi come dire letterari, retorici, la situazione di fatto è così immediatamente coinvolgente, per cui non c'è bisogno mettersi in atteggiamento di corrispondenza a un invito, non c'è bisogno di fare appello a segnali che ci mettano sull'attenti per ricevere la spiegazione dei motivi per cui vale la pena di lodare il Signore. La novità dell'opera di Dio si impone in una immediatezza così urgente, così coinvolgente, per cui non c'è bisogno di tutta l'armatura degli accorgimenti di tipo retorico. E comunque, vedete, una volta che il viaggio è avviato, il Salmo 114 ci aiuta, e qui è l'indicazione fondamentale per affrontare subito, finalmente direte voi, la lettura passo passo del testo. Il Salmo 114 ci aiuta a considerare e a nostra volta condividere l'esperienza di una liberazione interiore, l'uscita dall'Egitto, l'allontanamento da un luogo, da una terra, da un ambiente, dal contatto con una società, un'organizzazione di quel mondo e quel complesso di istituzioni che danno forma a quella realtà grandiosa, oggettivamente, nella storia antica che fu l'impero egiziano. Sì. Ma la liberazione di cui il nostro Salmo 114 adesso ci vuole parlare riguarda esattamente una novità che si impone nell'intimo degli animi, nella profondità delle coscienze. È veramente un evento che non si riduce agli aspetti geografici o logistici, che pure non mancano, ma è un evento che implica tutta una rieducazione del linguaggio interiore. Perché dico questo? Ecco, leggiamo. Il Salmo può essere utilmente suddiviso in tre strofe. La prima strofa nei primi due versetti. Quando Israele uscì dall'Egitto, la casa di Giacobbe da un popolo barbaro, Giuda divenne il suo santuario, Israele il suo dominio. Vedete come il linguaggio è così urgente, senza preoccupazioni di aspetto liturgico o paraliturgico, di senso paraliturgico, nel senso che bisogna rispettare un certo formulario. Non è così, ci siamo, è in pieno l'uscita. Quando Israele uscì dall'Egitto, già, ma vedete, questa uscita dall'Egitto viene subito interpretata come l'evento che coincide con la presa di posizione da parte di Dio. Giuda divenne il suo santuario, Israele il suo dominio di Dio. Dunque il popolo esce perché perché Dio è venuto, perché Dio è entrato, perché Dio ha preso posizione, perché Dio ha fatto di questo popolo il suo santuario e il suo dominio. E dunque è l'insediarsi di Dio come protagonista di questa vicenda che interpreta nella sua verità più autentica e più profonda l'uscita dall'Egitto. Notate che qui viene ripresa una terminologia che compare nel capitolo 19 dell'Esodo, quando il popolo poi si accamperà ai piedi del Sinai e il Signore dirà: vedi, ti ho condotto fino qui, c'è Mosè di mezzo, perché voglio fare alleanza con te, perché voglio fare di te un popolo santo e un regno sacerdotale, capitolo 19 dell'Esodo, nel versetto 6, ecco. E adesso ci siamo. Giuda divenne il suo santuario, ecco, un popolo santificato, il popolo in cui lui abita, Israele. I due termini in questo caso sono complementari e per certi versi addirittura sovrapponibili. Israele è il suo dominio, dunque Israele che si configura ormai nella storia umana come la presenza che rende testimonianza alla sovranità, alla maestà, alla regalità del Signore. Fatto sta che, vedete, qui il versetto 1 afferma che quando Israele uscì dall'Egitto, la casa di Giacobbe da un popolo barbaro, quel che segue, l'uscita dall'Egitto viene senz'altro qualificata, e proprio è una definizione che subito si impone in maniera determinante come l'abbandono della barbarie, che è prerogativa del mondo egiziano. L'abbandono della barbarie, l'uscita da un popolo barbaro, lo Hez dice qui, un popolo balbuziente, un popolo balbettante, un popolo barbaro, e su questo hanno sempre riflettuto già gli antichi commentatori, tradizione ebraica, e poi nella tradizione dei padri della Chiesa, con molta insistenza e con molta sapienza. I commentatori che si sono presi la briga di riflettere in ascolto di questo salmo circa il valore di questa uscita, di questo esodo, di questo allontanamento dal mondo egiziano, che, ripeto, come vi dicevo poco prima, non è in nessun modo riducibile a un trasferimento di tipo geografico. C'è di mezzo il superamento e in certo modo proprio il filtraggio e il discernimento, e quindi la eliminazione di un linguaggio che si parla in Egitto per apprendere un'altra lingua. È un mondo interiore che deve essere ristrutturato, è un linguaggio interiore che deve essere acquisito come riferimento interpretativo della realtà, come cultura instaurata in ascolto di un'altra lingua, è la lingua parlata da Dio. Vedete, qui quando si parla della barbarie, tenete presente, lo ricordavo poco fa, ma nessuno ne dubita, che per tanti secoli, alcuni millenni, la valle del Nilo è stata la sede dell' esplosione di una tra le prime grandi civiltà che hanno segnato la storia dell'umanità. Si chiama civiltà, ecco. È l'Egitto, è la cultura dell'Egitto, è una visione del mondo, ed è una edificazione sociale, ed è un progetto imperiale. Fatto sta, vedete, che qui il Salmo 114, in maniera così sobria, ma anche in maniera così netta e rigorosa, afferma che uscire dall'Egitto significa intraprendere un itinerario di discernimento interiore che sottrae coloro che finalmente intraprendono questo viaggio alla complicità con il male. Perché la barbarie egiziana così è individuata come complicità con quelle che di fatto nella condizione umana sono le esperienze di condizionamenti, di ostacoli, limiti e tutto quello che viene sperimentato come il male che affligge l'esistenza umana, ed ecco il male con il quale si intrattengono relazioni di complicità, nel senso che questa complicità diventa una metodologia di azione nella vita personale, così come anche nella gestione della vita sociale, diventa un progetto di civiltà, diventa un ideale politico, è il trionfo dell'egoismo umano. Non lo si chiama male, naturalmente, tutto sta a ingraziarsi il favore di quella pesantezza che comunque affligge, minaccia, schiaccia, opprime la nostra condizione umana, ma ingraziarsene il favore in modo tale da scaricare quel male sempre altrove, a danno di altri, e così approfittarne, e così fino a celebrarlo con devota solennità. E allora vedete, non si parla del male. Si parla semmai del benessere, si parla della salute, si parla della prosperità, si parla della sicurezza, e diventa un ideale grandioso, un ideale di civiltà, e il male è sempre scaricato altrove, a parte il fatto che poi si viene comunque prima o poi in un modo o nell'altro inseriti in un processo di decadenza che riguarda l'ambiente nel suo complesso, che riguarda la società nella sua articolazione, che riguarda tutto un progetto politico imperiale che per quanto passi attraverso i secoli poi inevitabilmente va decadendo, ma quel che riguarda poi il vissuto personale, certo, la barbarie dell'Egitto. Dunque, qui colta in maniera così incisiva e così provocatoria in quella assuefazione all'uso di un linguaggio, è il linguaggio che assume tutte le prerogative e la prosopopea anche grandiosa e liturgicamente solennizzata di un progetto di civiltà, il linguaggio che fa del male un riferimento divino, un valore sacro, un dovere assoluto. E Israele è popolo che esce dall'Egitto nel momento in cui è coinvolto in questo itinerario di apprendistato alla scuola di un nuovo linguaggio. Dio parla un'altra lingua. Dio parla un'altra lingua, che non è la lingua dell'Egitto. È un popolo barbaro. Ecco, uscire dalla barbarie dell'Egitto. Fatto sta, vedete, che subito la seconda strofa del nostro Salmo 114 illustra quale è la reazione dell'ambiente nel quale si sta svolgendo l'esodo, l'uscita dall'Egitto, l'uscita dalla barbarie egiziana. E dunque l'ambiente, e l'ambiente qui viene sintetizzato in base a due riferimenti. che in entrambi i casi danno visibilità plastica a quelle che sono le situazioni che non mancano mai nell'esistenza umana, personalmente, socialmente, storicamente, le situazioni di ostacolo, le realtà oppositive, le realtà negative. E qui due immagini che rappresentano in modo veramente esemplare tutto quello che sperimentiamo come un limite, come un impedimento, come un affaticamento che è minaccia e che poi diventa motivo di inciampo, di scandalo e così via. Un'immagine che fa riferimento all'ostacolo liquido, il mare, e un'altra immagine che fa invece riferimento a quello che è l'ostacolo solido, una montagna. Ecco, immagini esemplari. Il mare, ed ecco, là dove bisogna fermarsi per forza, come si farà mai ad attraversare il mare? E poi una montagna, e scalare una montagna. Le due immagini così diverse sono complementari e servono comunque a illustrare tutte quelle che sono le realtà sperimentate come situazioni di contrasto, laddove la nostra esistenza umana è messa alla prova inevitabilmente, è minacciata inevitabilmente, è costretta ad affrontare fatiche impervie inevitabilmente e a cercare delle soluzioni che sembrano sempre irraggiungibili. Come si fa a attraversare il mare, scalare la montagna e via di questo passo? Ed ecco, vedete, qui l'ambiente cosmico è colto come in un momento di scompiglio, un traballamento generale, un balbettio cosmico. In seguito o in rapporto, vedete, a quella uscita dall'Egitto, è l'ambiente che sta cambiando. Ma vedete, è un modo diverso di stare in quell'ambiente, è un modo diverso a partire da quell'animo che è implicato in quel processo di rieducazione in profondità, l'apprendimento per l'apprendimento di un altro linguaggio, che il rapporto con l'ambiente cambia. Infatti qui stiamo leggendo così: il mare vide e si ritrasse, il Giordano si volse indietro. Vedete, sono le due tappe all'inizio e alla fine del grande viaggio, uscita dall'Egitto, ingresso poi nella terra di Canaan, la terra della promessa, il mare e il fiume. Ed ecco, l'ostacolo si arrende, l'ostacolo è ridimensionato, è ricondotto entro le misure di un'occasione favorevole al proseguimento del viaggio. E in più adesso veniamo a sapere che i monti saltellarono come arieti, dunque quella realtà solida, massiccia, poderosa, incombente, angosciante. Ed ecco, i monti saltellarono come arieti. Il verbo usato qui in qualche caso si potrebbe tradurre con una danza, così capita in qualche delle traduzioni antiche. Vedete, montagne che assumono un atteggiamento come festoso, addirittura le colline saltellano come agnelli di un gregge, un'immagine così delicata e così gradevole, un agnellino infiocchettato e bisognoso di carezze. Già, il male scardinato dall'interno. E vedete, la strofa che stiamo leggendo sta esprimendo questa reazione di meraviglia per come tutto quello che era avvertito come un carico pesante, come un ostacolo di ordine fisico, un ostacolo di ordine interiore nella coscienza umana, la percezione di una negatività che è avvertita, è percepita come insormontabile, ed ecco nell'animo di chi osserva questa scena una leggerezza che fa tutt'uno, vedete, con quella situazione di apprendistato, come leggevamo poco prima, in rapporto a una nuova lingua interiore, che è un nuovo criterio in base al quale interpretare quello che avviene nel mondo, e dove quel che avviene, vedete, è tutto quello che nella nostra condizione umana sperimenta la pesantezza degli ostacoli di ordine fisico, di ordine psichico, di ordine sociale, di ordine morale, montagne e oceani insuperabili. Se non fosse vero che, guarda un po', il mare vide e si ritrasse, il Giordano si volse indietro, i monti saltellarono come arieti, le colline come agnelli di un gregge. Tant'è vero, vedete, che qui la strofa prosegue nei versetti 5 e 6 con degli interrogativi, espressione di uno stupore commosso che non riesce a trovare neanche le parole adeguate a descrivere questa realtà così sorprendente. Ma che hai tu, mare, per fuggire? Tu, Giordano, perché torni indietro? E perché voi monti saltellate come arieti e voi colline come agnelli di un gregge? Ma che è successo? Ma che sta succedendo? Ma com'è possibile? Com'è mai possibile tutto questo? Beh, vedete, è l'uscita dalla barbarie che diventa il contesto nel quale il popolo dell'Esodo, e ciascuno di noi all'interno di quel popolo, affronta un processo interiore di rieducazione, di acquisizione di un nuovo linguaggio, un nuovo modo di interpretare, dove determinante adesso, ecco la terza strofa del nostro Salmo, sono i versetti 7 e 8, è esattamente l'impatto con l'opera di Dio. È quella uscita dall'Egitto che è opera sua, è lui stesso che prende dimora, si insedia nel vissuto di quel popolo, ed è l'opera sua, ed è l'opera sua in quanto è opera magistrale, è l'opera di colui che parla quella lingua, che vuole rieducare dalle fondamenta il cuore umano, che è la sede di tutti i pensieri, di tutti i criteri interpretativi della realtà, che è la sede del linguaggio. E allora qui, vedete, i versetti 7 e 8, ecco, leggiamo: trema o terra davanti al Signore, davanti al Dio di Giacobbe, che muta la rupe in un lago e la roccia in sorgenti d'acqua. Notate che la strofa ruota attorno a quel verbo che muta, qui all'inizio del versetto 8, tra il versetto 7 e il versetto 8, è l'opera di Dio, è questa trasformazione in atto, è Dio che fa nuovo il mondo, ma perché è lui che come maestro ci sta conducendo fuori dall'Egitto, perché ci sta coinvolgendo in un processo di rieducativo alla scuola della sua parola, della sua lingua. Siamo liberati dalla barbarie che è la lingua parlata in Egitto. Fatto sta, vedete, che attorno a quel perno centrale la strofa ancora una volta fa riferimento alle due immagini che già abbiamo incontrato e messo a fuoco. La terra, e qui vedete versetto 7, la terra trema, nel senso che qui abbiamo a che fare con l'immagine di una terra che emerge là dove il territorio era acquitrinoso, un ambiente acquoso, umido, ed ecco la terra che emerge. Interessante il verbo, credo, con tremare davanti al Signore, perché è il verbo che in altri casi serve a indicare i movimenti ritmici di una danza, e in altri casi ancora serve a indicare niente meno che le contrazioni di una partoriente. Tant'è vero che sono antichi commentatori che ragionano proprio in questi termini. Tanto per dire, Aquila, uno degli antichi traduttori del testo biblico, dall'ebraico al greco, la terra partorisce, ha partorito la terra, e cita Isaia nel capitolo 66, versetto 8, in un giorno solo è stata generata una nazione, in un istante. La terra partorisce, è veramente una nuova creazione, è veramente una emersione progressiva di quel terreno asciutto, come già leggevamo precedentemente, su cui, secondo l'antico racconto, possono procedere coloro che escono dall'Egitto attraversando il mare, davanti al Dio di Giacobbe. E viceversa, vedete, la realtà pietrosa, rigida, massiccia, adesso si scioglie, si sgretola, diventa principio generativo, il versetto 8. Lui che muta la rupe in un lago e la roccia in sorgenti d'acqua. La prima lettura della messa di domenica prossima fa riferimento a un episodio a questo riguardo sintomatico nel capitolo 17 dell'Esodo. Dunque, ecco, così avviene, perché questa è la presenza di Dio nella storia umana, è la presenza di Dio che si è insediato, è lui l'attore protagonista di quell'esodo che adesso coloro che erano schiavi del faraone in Egitto stanno affrontando passo passo, una tappa dopo l'altra, un cammino di liberazione al canto dell'Alleluia, servi del Signore. E vedete, un cammino di liberazione che adesso il Salmo 114 spiega diventare un cammino di rieducazione del linguaggio interiore. Ed ecco, la terra emerge là dove eravamo preda della fanghiglia nella palude, ed ecco la rupe si sgretola, e l'ostacolo più rigido che tanto ci sgomentava diventa lo strumento da cui zampilla l'acqua sorgiva che è necessaria per la vita. Vedete, è la presenza di Dio che cambia i criteri del nostro modo di sentire, del nostro modo di pensare, del nostro modo di interpretare il nostro linguaggio interiore, nel cuore umano. Lo dicono i padri della Chiesa, Atanasio lo dice con una formula fulminante, Dio ha cambiato i cuori di pietra, già, Dio ha cambiato i cuori di pietra, è la durezza del cuore umano che si infrange, E vedete, qui non c'è di mezzo semplicemente l'acquisizione nel cuore umano, nel nostro povero cuore umano, di qualche sentimento, come dire, di delicata benevolenza nei confronti dei gattini alla porta, qui è in questione proprio l'acquisizione di quel linguaggio interiore che ci abilita a reinterpretare tutto il negativo della vicenda umana in obbedienza a una volontà d'amore. E vedete, è il superamento della complicità, è il superamento di quella cultura egiziana, barbarica, per cui si tratta di approfittare del male meglio che si può. Si tratta di trarne dei vantaggi finché è possibile e più che è possibile. Si tratta di farselo amico il male, in tutte le sue espressioni, dalle espressioni più nascoste a quelle più pubbliche, più sfacciate, e a quelle anche in certo modo più socialmente garantite, istituzionalizzate, e politicamente sbandierate, ed farselo amico è legittimo. E adesso vedete un nuovo linguaggio nel cuore umano, sorpresa, sconcerto, addirittura sembra che tutto l'equilibrio cosmico sia sconvolto, un balbettio, vi dicevo poco fa, che viene percepito come eco di quello sgretolamento che mette in così radicale discussione gli equilibri a cui era abituato il nostro cuore umano, ma appunto in obbedienza alla barbarie dell'Egitto. Adesso in questo balbettio cosmico, ecco, come si aprono gli spazi, come si illumina la scena, come si libera il cuore. E gli scandali del male sono trasformati in occasioni di vita. Questo fa la scoperta dell'amore gratuito che stringe la storia degli uomini dentro ai criteri di un linguaggio nuovo. È il linguaggio di Dio, ed è un linguaggio definitivo, è l'eco, questo linguaggio, di quella voce l'espressione creativa dello spirito di Dio che viene effuso nel mondo affinché tutto sia ricomposto in obbedienza all'intenzione originaria del Dio vivente, perché è proprio Lui, il Dio vivente, che ha voluto prendere dimora nella storia umana, ha voluto prendere dimora nella carne umana, ha voluto prendere dimora con potenza di Spirito Santo, laddove nel cuore umano del figlio di cui Dio si è compiaciuto, la lingua di Dio ha rivelato a noi come siamo chiamati a affrontare tutti e ciascuno di noi fino in fondo il cammino della liberazione. Lasciamo da parte il Salmo 114 e ritorniamo al brano evangelico, un brano evangelico per così dire famoso, ma è un aggettivo un poco sciocco a dire il vero. Pazienza. Il Vangelo della Samaritana, leggevamo poco fa nel capitolo 4. Qualche piccolo richiamo, notizie peraltro abbastanza scontate, perché periodicamente abbiamo a che fare con le pagine del Vangelo secondo Giovanni, e quindi posso ricordare quello che è già scontato per per molti di voi, che siamo all'interno di quella che si chiama la sezione dei segni, la sezione dei segni, capitoli 2, 3 e 4 del Vangelo secondo Giovanni, sezione dei segni. Vedete, abbiamo a che fare, stando a come l'Evangelista Giovanni si esprime, con il progressivo attuarsi di una vera e propria nuova creazione. Se voi ritornate al capitolo primo, dopo il prologo, come ricordate, sono i primi 18 versetti, dal capitolo primo versetto 19 ha inizio una serie di pagine che sono rigorosamente scandite alla maniera di una settimana, un giorno, un altro, e poi capitolo 2 versetto 1, siamo alle prese con la sezione dei segni, tre giorni dopo, dunque sette giorni, non c'è dubbio, il richiamo al primo racconto della creazione nel libro della Genesi è indimenticabile. I giorni di una nuova creazione, è comparso Giovanni, ecco Gesù, siamo alle prese con una nuova creazione, sette giorni, e vedete capitolo 2 versetto 1 si giunge alla festa delle nozze, la festa delle nozze, è il primo segno, è il principio dei segni, dice il versetto 11 del capitolo 2, il principio dei segni, la festa delle nozze, che è la chiave interpretativa di questo percorso che dura sette giorni, che è il criterio interpretativo della nostra storia umana, che è storia ristrutturazione, rieducazione delle coscienze, generazione dopo generazione, in vista di quel compimento dell'opera creativa del Dio vivente che assume la fisionomia di un festino nuziale, festa delle nozze. Dunque, la nuova creazione in atto è il principio dei segni. E ricordate tra l'altro quello che avviene a Cana di Galilea, dove tutto quello che avviene nel nostro tempo, nel tempo che misura la nostra vicenda umana, la nostra storia di ieri, di oggi, di domani, finché sarà, ebbene tutto del nostro tempo viene posto in obbedienza alla sua ora, è l'ora del figlio, l'ora che non è giunta. E in quanto quell'ora giunge, che tutto viene ricomposto in funzione della festa delle nozze, e vedete, intanto si svolge l'educazione interiore del gusto che assapora il vino prelibato a Cana di Galilea, il gusto che assapora il vino prelibato, è il principio dei segni. Dunque, primo segno. E poi subito, sempre nel capitolo 2, dal versetto 13 al versetto 22, il segno del Tempio. Gesù a Gerusalemme nel Tempio. Quel segno che annuncia nel corpo del Figlio risorto dai morti la edificazione, come Gesù si esprime, di una casa per tutta l'umanità. È quella casa che Gesù va cercando. È la casa del Padre mio, dice il versetto 16, ma questa casa è stata ridotta a un luogo di mercato, ma Gesù va cercando la sua casa, e Gesù dice, ecco, è il corpo suo. I discepoli se ne ricorderanno poi dopo che gli eventi avranno avuto luogo, ma è il segno programmatico, è nel corpo del Figlio risorto dai morti che si prospetta l'edificazione di quella casa per tutta l'umanità finalmente ricomposta nella familiarità della vita con il Dio vivente che è il Padre, dice Gesù qui. Ecco, Primo segno, principio, che inquadra tutto. Secondo segno, il Tempio, è il corpo glorioso di Gesù che passa attraverso la morte. Fatto sta che, fine del capitolo 2, è in questione adesso la risposta da parte degli uomini, ossia quella che qui è chiamata la fede, dal versetto 23 al versetto 25, sono le ultimissime righe del capitolo 2. La fede, già, ma cosa c'è nell'uomo? Perché Gesù sapeva cosa c'è nell'uomo e non si confidava con loro, non aveva bisogno che qualcuno gli desse testimonianza su un altro. Che cosa c'è nell'uomo? Già, quale risposta? E le pagine che seguono, e noi siamo alle prese adesso questo svolgimento all'interno della sezione dei segni, le pagine che seguono pongono in sequenza tre figure, tre personaggi, ciascuno dei quali svolge un ruolo emblematico. Il primo personaggio è Nicodemo nel capitolo 3. Nicodemo che va da Gesù nella notte. Nicodemo è il rappresentante di tutti coloro che ufficialmente sono già credenti, anzi è un credente qualificato, qualificatissimo. Nicodemo è un capo dei farisei, dunque è un personaggio di tutto rispetto, e va di notte da Gesù, già credenti coloro che Nicodemo rappresenta, eppure bisognosi di conversione. Versetto 3 del capitolo 3, già. In verità ti dico, se uno non rinasce dall'alto non può vedere il regno di Dio. E come può un uomo nascere quando è vecchio? Nicodemo. Fatto sta, lasciamo da parte, non ci occupiamo di questa pagina e dello sviluppo che poi ne consegue, perché... Capitolo 4, ecco, è il testo con cui dobbiamo confrontarci questa sera. Compare la donna samaritana. E vedete, non è più un giudeo di stretta osservanza a Gerusalemme in riferimento a un contesto così qualificato come quello da cui proviene Nicodemo, è una donna ed è samaritana, in una regione che è popolata da gente considerata come certo poco raccomandabile, una popolazione giudicata come responsabile di un'eresia o di diverse eresie che rendono quei tali poi insopportabili, con conflitti anche in atto piuttosto vivaci. Comunque sia, una donna samaritana, e per di più siamo nel pieno della luce e della calura, non più di notte. Mezzogiorno, dice, come subito leggeremo. E infine, vedete, alla fine del capitolo 4 ancora, c'è un terzo personaggio, dal versetto 43 al versetto 54, terzo personaggio, che è un pagano, che ha un figlio moribondo in casa sua. Ma noi questa sera non arriviamo fin là. Nicodemo, la donna samaritana, un pagano che è anonimo, con un problema così grave per la malattia del figlio. Ritorniamo alla nostra pagina, ecco, capitolo 4. Vi suggerivo di leggere, e di fatto così è avvenuto, a partire dal versetto 4 del capitolo, anche se il lezionario domenica prossima avvia la lettura del brano dal versetto 5. Doveva Gesù perciò attraversare la Samaria. Dunque si trova in Giudea, e non per niente, si trova a Gerusalemme, dove ha avuto a che fare con Nicodemo, tra l'altro, e dunque adesso ha deciso di ritornare in Galilea. Doveva perciò attraversare la Samaria. Gesù è in viaggio. Particolare che conferisce alla scena che adesso leggiamo una fisionomia da cui non possiamo prescindere. E vedete qui, molto importante è tener conto di quel verbo che è tradotto con doveva perciò attraversare la Samaria. Doveva. C'è una necessità. Vedete, questa forma verbale ricompare altre volte ha a che fare con un disegno provvidenziale che non passa semplicemente attraverso una decisione seria, risoluta, matura di Gesù, che si è messo nell'animo l'impegno, ha assunto in sé l'impegno di compiere questo viaggio. È una necessità che fa riferimento a un disegno molto più ampio, rispetto al quale Gesù stesso è in obbedienza, appunto, è un dovere. Se voi ritornate per un momento capitolo precedente, vedete nel versetto 7 del capitolo 3, nel contesto del dialogo con Nicodemo, Gesù dice: non ti meravigliare se ti ho detto che dovete rinascere dall'alto. È necessario, c'è una necessità, rinascere dall'alto. E vedete che più avanti, nello stesso capitolo 3, questa stessa forma verbale compare nel versetto 14, dove leggiamo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede abbia in lui la vita eterna. Bisogna. Versetto 30, sempre all'interno del capitolo 3, egli deve crescere. Qui è Giovanni Battista che fa riferimento a una necessità che riguarda la crescita del Messia, Cristo, e la diminuzione sua, profeta, amico dello sposo. E vedete, l'uso di questa forma verbale poi ricompare abbondantemente nel seguito del Vangelo. Adesso una piccola corsa ce la possiamo permettere, tenendo conto che già nel capitolo 4, il capitolo che abbiamo sotto gli occhi, se voi arrivate al versetto 20, i nostri padri hanno adorato Dio sopra questo monte e voi dite che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Versetto 20. E poco dopo, versetto 24, Dio è spirito, qui è Gesù che sta parlando, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Devono, c'è una necessità. Vedete, questa necessità ha a che fare esattamente con il viaggio di Gesù, che in questo caso è un viaggio che comporta un trasferimento dalla Giudea alla Galilea. Deve attraversare la Samaria, necessità di ordine geografico, ma è espressione che allude a una necessità che investe l'intera missione di Gesù. Il viaggio allora nel senso della sua responsabilità nel modo di attraversare la vicenda umana, attraversare non solo una regione geografica, ma attraversare la storia umana. Se voi sfogliando le pagine arrivate al capitolo 9, capitolo 9, vedete qui è poi il Vangelo del cieco nato, capitolo 9, nel versetto 4 leggiamo così: dobbiamo compiere, ecco, c'è una necessità, è Gesù che sta parlando, le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Dunque questo dovere, questa necessità è relativa a una missione, colui che mi ha mandato. Sfogliate ancora le pagine, arrivate al capitolo 10, questo è il capitolo del buon pastore, prendete il versetto 16, facilmente arrivate con lo sguardo al versetto 16, è il buon pastore che dice: io ho altre pecore che non sono di questo gregge, anche queste io devo condurre, c'è una necessità, è la voce del pastore che deve farsi udire, è la voce del pastore che così porta a compimento la missione che gli è stata affidata, fino al punto che nel capitolo 12 versetto 34, ecco qui, e la folla, siamo ormai a Gerusalemme, Gesù è entrato a Gerusalemme, e dunque sono gli ultimi giorni della sua vicenda. La folla gli rispose: noi abbiamo appreso dalla legge che Cristo rimane in eterno. Come dunque tu dici che il figlio dell'uomo deve essere elevato? Chi è questo figlio dell'uomo? Dove la missione del figlio dell'uomo è la sua missione, disceso, risalito, colui che è innalzato. La missione del figlio dell'uomo è risposta a una necessità. E per non dire, vedete, finalmente nel capitolo 20, versetto 9, quando ormai il sepolcro è vuoto perché Gesù è risorto, e nel versetto 9 del capitolo 20 leggiamo che i primi discepoli, sono in questo caso Pietro e Giovanni, non avevano ancora compreso la scrittura che egli doveva resuscitare dai morti. Vedete, è una necessità provvidenziale che governa la missione di Gesù, e Gesù obbedisce a questa necessità. E se qui leggiamo che doveva attraversare la Samaria, ecco, è il viaggio di Gesù che si inquadra adesso in modo così programmatico tutto l'itinerario lungo il quale si svolgerà la sua missione in questo mondo. Ed ecco, vedete, tutto questo per arrivare a constatare che Gesù era stanco, giunse pertanto a una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo, era verso mezzogiorno. Dunque la stanchezza di Gesù. Ecco, teniamone conto, perché adesso bisognerà ancora scoprire come questa stanchezza di Gesù diventa non soltanto un dato oggettivo, molto, molto, molto concreto, riguardante la fatica di chi ha compiuto un viaggio, tra l'altro è mezzogiorno, è la caluna del giorno, siamo nel piano della luce, cerca un po' di riparo all'ombra, cerca anche evidentemente il sollievo di un poco d'acqua, se fosse possibile. Ed ecco la stanchezza di Gesù a mezzogiorno. Tutto questo, vedete, in obbedienza a quella necessità, in obbedienza a quella missione, certo, la stanchezza. Qui è un participio perfetto del verbo copiano, che copia cos, ecco Gesù stanco, un verbo che spesso serve a indicare la fatica del lavoratore, la fatica del viandante, la fatica comunque di vivere, in questo caso, proprio in un senso amplissimo che ricapitola tutte le esperienze di affaticamento e tutti gli accumuli di stanchezza, così come se ne dà esperienza nella nostra condizione umana. E insieme con la stanchezza c'è la sete di Gesù. Più avanti ci sarà di mezzo anche la fame di Gesù, nei versetti da 31 a 34, leggevamo poco prima, quando i discepoli che sono andati a cercare cibo perché devono rifocillarsi, tornano e dicono: adesso perché non mangi? E Gesù parla della sua fame, sete, fame di Gesù. Ma vedete che questi sono i segnali che in modo inconfondibile alludono ai limiti strutturali che fanno da barriera nella condizione umana. E adesso per altra via ritroviamo quella situazione nella quale ci aveva coinvolti il Salmo 114. La fame, la sete, la sete, la fame, la sete, la fame, la fame, la sete. E limiti, non c'è niente da fare. Qui poi naturalmente ci sono richiami a tanti momenti, episodi, personaggi della storia della salvezza, cosa avviene presso i pozzi, quali incontri, c'è un caso classico tra l'altro nel capitolo 2 dell'Esodo che riguarda proprio Mosè, che è in fuga dall'Egitto anche lui in quel caso, ma per motivi ben diversi, da quelli che hanno determinato il viaggio di Gesù. E comunque ecco, presso un pozzo. Gesù, vedete, affronta così la dipendenza dalle cose della terra, la dipendenza dagli eventi, la dipendenza dalle situazioni, la dipendenza dalle misure che sono proprie della carne umana, la dipendenza dagli altri, dalla presenza altrui. E vedete, una dipendenza tale per cui c'è un modo di essere stanco di Gesù, assetato e affamato, c'è un modo di essere dipendente dalle cose della terra senza strumentalizzare niente e nessuno. Mentre, vedete, il brano evangelico che stiamo così passando in rassegna, adesso man mano ci accosteremo a altri versetti, ma va prendendo forma nel corso di questa scena la sua particolare ricerca. Dico ricerca perché se voi con lo sguardo passando attraverso i versetti arrivate al versetto 27, i discepoli che se ne sono andati ritornano, sono sorpresi per il fatto che Gesù sta conversando con una donna. Donna e per di più samaritana, che certamente è una componente della situazione particolarmente preoccupante, ed ecco, nessuno però interviene, dice: ma che cosa cerchi? Nella mia Bibbia qui, il versetto 27, nessuno tuttavia gli disse che desideri, c'è scritto così, da voi cosa c'è scritto?
Che cosa cerchi?
Ecco, sì, perché questo è il termine, la vecchia traduzione, la mia traduzione diceva che desideri, no, vedi, è proprio esatto, e vedete, questo è un verbo pregnante dal punto di vista teologico, ma che cosa vai cercando? Gli chiedono. E i discepoli lo guardano, lo osservano, ma perché parli con lei? Ma che cosa vai cercando? E vedete, questa ricerca di Gesù sintetizza in maniera apparentemente piuttosto grezza la sua stanchezza, la sua sete, la sua fame, e va cercando qualcosa perché dipende dalle cose della terra, ma in realtà questa ricerca ha un valore proprio rivelativo, straordinario. E vedete, se voi ancora una volta sfogliando le pagine arrivate al capitolo 5, il capitolo seguente, nel versetto 30 il nostro verbo cercare ritorna così. È Gesù che parla: io non posso far nulla da me stesso, giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto perché non cerco la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato. Ecco, è il nostro verbo, cerco la volontà di colui che mi ha mandato. Vedete che siamo rimandati proprio all'impulso che determina dall'interno del suo vissuto umano l'orientamento, la qualità, la motivazione della sua missione in questo mondo. Cerco già. Se voi sfogliando ancora le pagine arrivate al capitolo 7, ecco nel versetto 18. Eccolo qua. Chi parla da se stesso cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato è veritiero e in lui non c'è ingiustizia. Cercare la gloria di colui che è il soggetto della missione e l'inviato, ecco colui che cerca la gloria. E Gesù parla di sé, della sua missione. Più avanti ancora, vedete, capitolo 8, versetto 50, non vi spaventate per queste piccole acrobazie, capitolo 8, versetto 50, ecco qui, di nuovo a Gerusalemme, Gesù in un momento critico di disputa con coloro che lo contestano, ed ecco, io non cerco la mia gloria, ma vi è chi la cerca e giudica. Io non cerco la mia, vi è chi la cerca e giù. Vedete, è la sua fatica di vivere questa ricerca. Fatica di vivere, possiamo ben usare questa espressione. Fatica di vivere, vedete, che ci riguarda tutti. Non c'è niente di più universale di questa fatica di vivere. Fatica di vivere, la sua, che coincide con la sua figliolanza, con il suo essere mandato. È la ricerca relativa alla missione che ha ricevuto. Cosa vai cercando, dicono e chiedono in qualche modo addirittura sbuffando i discepoli, ma cosa vai cercando? Ecco, la sua fatica di vivere nella figliolanza che corrisponde alla necessità che lo riguarda Gesù in quanto inviato, in quanto risponde alla paternità di Dio. Fatto sta, vedete, torniamo per davvero al nostro brano evangelico, questa sua fatica incrocia quella della donna samaritana, ma incrocia ogni nostra fatica di vivere. Questa è la potenza straordinaria del brano evangelico di domenica prossima. La sua fatica di vivere. Non è Maestro che racconta favole esemplari trasmette a noi delle sentenze dottrinali particolarmente forbite che dovrebbe essere persuasive. La sua fatica di vivere incrocia quella della donna samaritana che da parte sua è alle prese con la noia della ripetitiva banalità quotidiana. Tant'è vero che vedete nella conversazione tutto si può ricapitolare ad un'intera, ma tu perché lo fai? E poi, per chi lo fai? Già, quello che avviene nel mondo in cui il dovere è un ossequio al male. E riusciamo alle prese col Salmo 114. Il dovere è un pedaggio da pagare per obbedire a una necessità che ha tutte le caratteristiche di una negatività a cui non si può sfuggire, a cui bisogna sottostare, e il dovere come ossequio al male. È la donna samaritana. E Gesù parla con lei, e parla con lei della sua sete, la sete di Gesù, la mia sete. Dammi da bere, si è presentato così. E quella sete che corrisponde in lui, vedete, allo spazio che accoglie tutto il vissuto degli uomini, perché vedete questa sete, che poi anche la fame di Gesù, su cui poi l'evangelista Giovanni svilupperà ulteriori ulteriori richiami, precisazioni, sottolineature nel corso di tutta la catechesi evangelica. Vedete, questa sete di Gesù lo conduce fino alla morte. Se voi adesso, facendo veramente un salto un po' avventuroso, arrivate al capitolo 19 del nostro Vangelo, nel versetto 28, quando ormai Gesù crocifisso è moribondo: dopo questo Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse, per adempiere la scrittura: ho sete. Quello che dice alla Samaritana: ho sete, ho sete. E dunque un vaso, aceto, glielo accostano alla bocca con una canna, una spugna, e Gesù dice: è compiuto, e chinato il capo spirò. Ho sete. E vedete che questo suo modo di morire è ancora una volta esattamente il modo di testimoniare come la sua sete è la testimonianza in lui di quello spazio che accoglie tutto quello che è nella condizione umana fino alla morte. Ho sete. È il suo mezzogiorno. Infatti, se voi avete ancora sotto gli occhi il capitolo 19, nel versetto 14 del capitolo 19, quando Gesù viene condannato da Pilato, leggiamo che era la preparazione della Pasqua verso mezzogiorno, e Pilato condanna a morte Gesù. Dunque, mezzogiorno. A mezzogiorno è qui, nel brano evangelico che stiamo leggendo, capitolo 4, e vedete come arriviamo nella continuità con la testimonianza relativa a quella sete di Gesù, che è anche la sua fame, che è la sua ricerca, che è il suo modo di obbedire alla necessità. Che lo configura come figlio nella condizione umana, ma è questa sua fatica di vivere che incrocia la fatica di vivere della Samaritana, vi dicevo, e tutta quella che ci riguarda nella nostra fatica di vivere, la sete che scopre in ogni limite dell'esistenza umana il dono di Dio. Ricordate qui nel versetto 10 del nostro capitolo 4, ha chiesto da bere, la donna samaritana è sconcertata ai suoi motivi, e nel versetto 10 Gesù riprende il discorso: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Dunque, vedete, il dono di Dio, già, e la dolcezza e la bellezza di una fatica di vivere che è tutta spesa per donarsi al modo di una sorgente. L'affermazione è paradossale, tant'è vero che la donna samaritana non capisce. È paradossale. C'è una sete che è sorgente zampillante d'acqua, è una sete che è espressione di quella fatica di vivere che è dotata di una capacità di trasmettere vita, che è tutta per donarsi al modo di una sorgente, vi dicevo. Laddove quella stessa sete di cui Gesù sta parlando con la donna samaritana è da intendere come il limite che condiziona in modo così ben esigente la nostra condizione umana. Come è vero che bisogna bere, bisogna mangiare, bisogna respirare, tutto il resto, ma quel limite che è in tutto e per tutto da Gesù interpretato come lo sgretolamento dell'ostacolo e l'epifania del dono di Dio. C'è di mezzo, vedete, un altro linguaggio interiore. Il Salmo 114 ci aveva preavvisati a questo riguardo. Proprio c'è di mezzo un altro linguaggio. Gesù e la donna samaritana, che fatica a intendersi, parlano due lingue diverse. E d'altra parte Gesù parla quella lingua che diventa pedagogia per quanto riguarda la fatica di vivere a cui comunque la donna samaritana deve sottostare. Ciascuno di noi ne sa qualche cosa. Una liberazione interiore fino a quel criterio interpretativo di tutto e di ogni comportamento che si chiama qui nel brano Evangelio che abbiamo sotto gli occhi, si chiama adorazione. Se voi prendete il versetto 20 che già abbiamo preso in considerazione per altri motivi poco fa, versetto 20, i nostri padri, dice la donna, hanno adorato Dio sopra questo monte, il Garizim. I samaritani avevano costruito un tempio in alternativa al tempio di Gerusalemme, per questo sono degli scomunicati. Poi quel tempio fu distrutto al tempo di Ircano e nel 120 giù di là avanti Cristo, ma anche col tempio distrutto i samaritani continuano a celebrare lì il loro culto. Voi invece dite che a Gerusalemme è il luogo in cui bisogna adorare, e Gesù dice: credimi donna, è giunto il momento in cui né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei, ma è giunto il momento, ed è questo, è giunta l'ora, alla lettera, è giunta l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Adorare in spirito e verità. Dunque, adorazione significa, vedete, qui nella pagina che stiamo leggendo insieme, significa acquisire quel linguaggio interiore per cui nei limiti di spazio e di tempo che definiscono la nostra condizione umana ci rendiamo conto, vedete, di essere cercati. Prendete ancora una volta sotto gli occhi il versetto 23. Il Padre cerca tali adoratori, ritorna il nostro verbo cercare. Adesso è il Padre che cerca tali adoratori. Il Padre cerca tali adoratori. Siamo cercati da Dio in spirito e verità, dove spirito e verità è una formula teologica dotata di una potenza rivelativa davvero straordinaria. È la rivelazione di Dio attraverso l'incarnazione del Figlio, la verità, attraverso l'effusione dello Spirito Santo, ed ecco lo Spirito che tutto avvolge, che tutto coinvolge, che tutto attraversa, che tutto conduce a trovare dimora in quella novità di cui è protagonista il Figlio, che nella sua carne umana porta a compimento la missione della discesa e della risalita, nella sua carne glorificata, è già come leggevamo nelle prime pagine della sezione dei segni, nella sua carne glorificata è posto il fondamento della nuova creazione. E dunque essere cercati dal Padre, già, nei nostri passaggi nelle nostre fatiche, in quello che quotidianamente è l'impegno dedicato alla sopravvivenza, quantomeno per quel che nei limiti di tempo che comunque ci contengono, ci circoscrivono, ci imprigionano, possiamo ancora trovare come motivo per respirare, bevendo e mangiando, ed ecco, essere cercati da Dio, come vedete, qui c'è di mezzo un altro linguaggio interiore, c'è di mezzo una liberazione interiore, quella liberazione interiore di cui ci parlava il nostro Salmo. E allora, vedete, la donna samaritana scopre una nuova modalità di attenzione alla sua città, alla sua gente. Prendete il versetto 28 ormai. La donna intanto lasciò la brocca, vedete, la brocca è il motivo per cui si era recata al pozzo, e andò in città. Disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Messia. Lei non sa, vedete, c'è un po' di confusione, ma non importa. C'è un nuovo modo di fare riferimento a quella città che è la sua, a quella gente che è la sua gente. Ed ecco, adesso ritornano i discepoli. Ancora un momento, vedete qui. I discepoli sono andati a procurarsi il necessario per alimentarsi nel corso del viaggio e adesso sono rivolti a Gesù. Rabbì mangia, versetto 31, e Gesù non risponde anche in questo caso in modo sconcertante, per cui anche in questo caso i discepoli non comprendono quale sia la sete, era il caso della samaritana, quale sia la fame di Gesù, perché Gesù qui risponde: ma io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli si domandavano l'un l'altro: ma qualcuno forse gli ha portato da mangiare? E Gesù disse loro: mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere la sua opera. Vedete, i discepoli non conoscono e non comprendono adeguatamente questa che è la sua fame, come è anche la sua sete, non comprendono la sua stanchezza e la sua fatica. E d'altra parte con loro Gesù parla dell'opera di Dio, l'opera di Dio, già ricordate il Salmo 114, che cosa sta facendo lui che apre una strada in mezzo al mare e che abbatte la montagna, l'opera di Dio. Ma c'è un altro linguaggio da apprendere, vedete che qui Gesù non sta semplicemente rifiutando l'acqua da bere, tant'è vero che ha sete e ha chiesto di essere aiutato, certamente ha fame e certamente deve sopravvivere, ma c'è un altro linguaggio da apprendere, per cui subito dopo, vedete qui il versetto 35, non dite voi, ecco, voi dite così: ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mia... Ecco, io vi dico, vedete la differenza di linguaggio. Voi dite, io dico. Come dite voi? Guardate la scena e dice: ci mancano 4 mesi per la mietitura. Dunque siamo d'inverno. Mietitura sarà a maggio. Ecco, siamo in gennaio, inverno. Voi dite così. E dal punto di vista della cronologia stagionale probabilmente hanno proprio ragione, probabilmente senz'altro hanno ragione. Voi dite così che ci mancano 4 mesi, ecco il versetto 35, poi verrà la mietitura, ma io vi dico, Levate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Già, guardate bene, i campi biondeggiano, siamo in gennaio. Biondeggeranno in maggio quando avverrà la mietitura. No, guardate bene. Vedete, si tratta di alzare gli occhi, anche questo è un gesto sintomatico proprio, no? che è corrispondente a quel nuovo linguaggio interiore che da cui dipende l'interpretazione delle cose, delle situazioni, della fatica e della stanchezza e della fame, della sete, dei limiti e degli ostacoli e del male. Già, guardate bene, alzate gli occhi, guardate la terra. Solo un rapido sondaggio, vedete, nel capitolo 6 versetto 5 è proprio Gesù che alza gli occhi dall'altra parte del lago. Alzati gli occhi, Gesù vide una grande folla venire a lui sotto lo sguardo di Gesù, occhi alzati, la folla. Beh, più avanti, capitolo 11, versetto 41, è in rapporto a Lazzaro. Gesù alza gli occhi, ti rendo grazie, Padre, ha chiamato Lazzaro. Capitolo 17, versetto 1, durante l'ultima cena, l'ultima preghiera di Gesù, alza gli occhi e dice: Padre, ti rendo grazie. Alza gli occhi. E dunque adesso dice Gesù ai suoi discepoli, alzate bene lo sguardo, perché Gesù dice i campi biondeggiano. Cosa vuol dire? Siamo d'inverno e insiste, chi miete riceve salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché ne gode insieme chi semina e chi miete. Qui infatti si realizza il detto: uno semina e uno miete. Dunque il detto dice: un conto è chi semina e un conto è chi miete. Chi semina e poi chissà quando qualcun altro mieterà, dice il detto. Mentre invece dice: io vi ho mandati a mietere ciò che non avete lavorato. E vi ritorna il verbo copiam. Altri hanno lavorato, il verbo copiam. La fatica, la stanchezza è il verbo che descriveva la posizione di Gesù, stanco, affaticato sul bordo del pozzo, ed ecco, voi siete subentrati nel loro lavoro, nella loro fatica. Due volte compare il verbo e una volta il sostantivo, la fatica, il lavoro. Ebbene, vedete, Gesù parla della gioia del seminatore, la gioia del seminatore. Chi miete riceve salario, evidente, miete, dunque riceve il beneficio dal raccolto che è stato mietuto, raccoglie frutto per la vita eterna, perché ne goda insieme chi semina e chi miete. Gesù sta parlando della gioia del seminatore, e il seminatore è lui. Il seminatore è lui. È lui che ha lavorato, è lui l'ha faticato, è lui il viandante, è lui stanco, è lui assetato, è lui affamato, è lui il cercatore. Già, e sta parlando di questa gioia che è impregnata nella sua fatica, perché la sua fatica è una fatica del tutto festosa. E qui, vedete, è proprio la realtà che descrive in maniera compiuta quello che il Salmo 114 intravedeva, ci suggeriva, una fatica che è del tutto festosa, che è già la fatica del mietitore quando ancora il seminatore conosce i limiti dell'inverno. Perché c'è di mezzo l'opera d'amore del Padre, l'opera del Padre che si compie anche qui. Allora questa espressione, vedete, è l'opera sua che si compie, versetto 30, 34, c'è scritto 30, sembra di sì, sì. Anche qui, vedete, ci sarebbe da passare in rassegna qualche testo del nostro Vangelo, ma Adesso ve lo risparmio, ma è l'opera del Padre. E così vedete questa semina che è piena di gioia, questa fatica che è già pervasa, proprio abitata dall'interno, dal gusto della festa. Ma è già qui, mentre Gesù ne parla con i suoi discepoli, impostata quella che sarà la missione della Chiesa. Chi semina e chi miete, ed ecco, chi miete raccoglie i frutti, sì, ma chi semina è già in grado di sperimentare la gioia del raccolto abbondante, perché tutto avviene ormai in un contesto nel quale il viaggio della nostra vita è internamente abitato da quella novità magistrale che ci educa a condividere un altro linguaggio, un'altra lingua, un'altra parola. Ed ecco, è la festa per la quale tutti siamo convocati, mentre siamo alle prese con la congiuntura sempre limitatissima della nostra vita, nel tempo, nello spazio, in modo che nella fatica di vivere, e non altrove, nella fatica di vivere, si è rivelato a noi il Salvatore del mondo, dicono gli abitanti di quella città in Samaria. Fermiamoci qua.